Amiche e amici fluidificanti, benvenuti a una nuova puntata di Effetti Collaterali. Il programma può causare, benché in casi molto rari, una sindrome da trombata di gruppo. Trombino, trombone, birbone e Andrea Cazzo Matto Tosatto. Ben trovato, Andrea.
Eccomi qua, pronto all'appello.
Abbiamo avuto una piccola paralisi di Bell, ma adesso ti abbiamo ritrovato, diciamo,
esattamente,
a fuoco.
Esattamente, anche se continuo a vedermi clamorosamente fuori sincro, cioè praticamente io parlo e arrivo a me stesso con qualche secondo di ritardo.
Sono gli effetti collaterali. Infatti hai sentito che AstraZeneca ha ammesso qualche effetto avverso, ovvero rare trombosi fatali, ma in pochi casi, una su qualche migliaio. Insomma, se ti inoculavi con il vaccino consigliato da Bassetti e dall'Agenzia Italiana del Farmaco, avevi una probabilità su qualche migliaio di schiattare qualcuna in più,
infatti,
di rimanere disabile motorio come Bassetti.
Io avevo provato ad avvertire le persone, io dicevo trombi dopo il vaccino, ma loro capivano male e andavano a vaccinarsi in massa e quindi avevo smesso a un certo punto. Ma
l'equivoco!
L'equivoco, ma poi c'è stata la conferma, vedi?
Però questo dettaglio, diciamo, della possibile letalità del vaccino era sfuggito sia all'azienda sia ad AIFA che al comitato tecnico scientifico e financo a Speranza, che ricordiamo operava esclusivamente per la salute pubblica. Andrea, è come se ti dicessero prima di andare a un concerto di Tommaso Paradiso ci saranno 30.000 persone e di queste 30.000 una trentina schiatteranno improvvisamente, finiranno direttamente, sì, in paradiso. Ecco, tu andresti a questo concerto?
Beh, dai, io penso che ne varrebbe la pena, in effetti anche riguardo al vaccino, insomma, se consideri che tante persone sono riuscite apparentemente ad attenuare un raffreddore in cambio di un trombo, penso che, insomma, ne valga sicuramente la pena. Ma io vorrei anche mettere l'accento sulle dichiarazioni di Roberto Burioni, che diceva forse, ma forse, perché non è sicuro, forse un effetto collaterale in Nuova Zelanda, per il resto andate sereni, sono farmaci assolutamente sicuri e testati. Poi AstraZeneca pare che abbia dovuto fare queste dichiarazioni perché è subissato da qualche milione di denuncia di persone o familiari di persone che aveva subito effetti collaterali. Quindi direi che Burioni aveva dato un'informazione assolutamente accurata con soldi nostri tramite la televisione pubblica.
Certo. C'è da dire che noi ne parliamo in maniera disinteressata, capirai a noi che fallo può interessare. In un mondo che si batte per le zero emissioni, noi abbiamo scelto le zero iniezioni. Siamo di fatto quelli veramente sostenibili. Infatti in Giappone, nelle trasfusioni, in alcuni ospedali cominciano a schifare il sangue dei vaccinati. Ma guarda un po'. Leggiamo allora il pugilatore disabile motorio Matteo Bassetti come proponeva AstraZeneca per tutti. Viviana. Leggiamo allora Bassetti. La monodose di vaccino funziona sia con Pfizer che AstraZeneca e riduce del 90% i ricoveri ospedalieri. Continua Bassetti in conclusione, AstraZeneca per tutti, senza differenza di età e fragilità.
Eh sì, lo consigliava anche ai bambini, perché insomma, il bambino però prendeva il trombino, non il trombo, il trombino.
Trombino. Tu hai un po' l'occhio trombino, Tosatto, benché tu non sia un bimbo. Ascoltami, testimonial, ambassador e portatore sano di AstraZeneca è il nostro lucido demente ed eroico immunodeficiente Supervax. Ascoltiamolo, Viviano.
Cari negazionisti, i fatti di cronaca relativi al caso AstraZeneca mi creano scompensi. Da un lato mi nasce un senso di nostalgia perché le mie prime quattro dosi sono proprio di AstraZeneca. E la prima dose, si sa, non si scorda mai, straordinario. Dall'altra parte provo un senso di... Abbia coibio! Ma dico io, com'è possibile mettere sotto accusa un siero che ha salvato così tante vite umane?
Perché milioni,
è stato, al pari degli altri, un vaccino sicuro ed efficace! La riprova l'avete davanti a voi. A partire dal 2021 ha avuto un aneurisma causato dal cambio armadi. Tre malori improvvisi dovuti al cambiamento climatico, due infarti per l'inquinamento e poi mi hanno diagnosticato la miocardite causata dal fumo passivo alla fermata del bus.
Ma sei un cretino.
Ebbene, come vedete, nessuna correlazione con i vaccini, che anzi mi hanno concesso il lusso di ammalarmi di più di prima, ma in maniera meno grave. Esatto. Infatti, frequenti influenze, bronchite, polmoniti, per le quali il dottore mi ha consigliato il vaccino antinfluenzale, straordinario, anche dosi. Io dico coibio con queste premesse dall'alto valore scientifico. Come avete potuto trascinare AstraZeneca in tribunale? Anche Bassetti, su Rai 2 nel 2021, si spioticava andare avanti con la campagna vaccinale. Diceva, ad oggi nel mondo non ci sono decessi correlati al vaccino AstraZeneca. Se non fossi vaccinato, mi vaccinerei con AstraZeneca. Straordinario, professore, straordinario. Ebbene, però AstraZeneca, interrogata dal tribunale, ora ammette. Per motivi ancora sconosciuti, il siero può causare, in casi molto rari, delle trombosi, per le quali l'azienda farmaceutica potrebbe dover pagare 25 milioni di dollari. Ma Quibio, questo è sciacallaggio, è sciacallaggio! Voi volete approfittare del buon cuore di questi eroi, di questi filantropi che hanno cercato di salvare il mondo con oggi mezzo, anzi, con l'unico mezzo che non avevamo a disposizione e che è stato creato con la velocità della scienza, il vaccino straordinario. Ebbene, cari negazionisti, se vi siete ammalati a causa delle cozze crude, non potete ora scaricare la colpa su Big Pharma. I soldi devono essere reinvestiti il nuovo vaccino contro la malattia X, una malattia così sconosciuta che non si conosce nemmeno l'ammontare necessario da mettere a disposizione per curare i vaccini adeguati. Straordinario, più soldi per Big Pharma, straordinario.
E Augusto, io vorrei ricordare a Selvaggia Lucarelli che diceva che avremmo dovuto vaccinarci tutti perché non ci saremmo potuti permettere nemmeno un 102enne che fosse morto di Covid, perché lei diceva anche il 102enne merita di essere salvato. Ecco, io vorrei ricordare a Selvaggia Lucarelli questa ragazzina, la Canepa, una ragazza sana di Genova che si andò a inoculare AstraZeneca e morì. E i medici che le fecero l'autopsia aprirono e dissero che non avevano mai visto nulla di simile, cioè una devastazione emorragica che non avevano mai visto prima d'ora. Quindi ecco.
Giusta precisazione, Tosato. Se le rivelazioni di Big Pharma giustificherebbero lo scoppio di una guerra civile fra collaborazionisti e vittime ignare, un'altra civil war è già in scena, ovvero quella di Alex Garland, che Tosato ed io siamo andati a vedere al cinema. Allora Andrea, appoggiaci una recensione e poi ne parliamo.
Ma guarda, è un film che mi ha lasciato abbastanza basito, perché io non ho mai visto, non ricordo a memoria mia, un film hollywoodiano dove non solo non si loda il presidente degli Stati Uniti, ma lo si dipinge come un cialtrone, un farneticante, un vigliacco una persona meritevole di cadere al pari, e cito le parole del film, di Mussolini, Ceausescu e Gheddafi. Quindi la cosa mi ha lasciata,
l'ho notato anch'io questa comparazione.
Quando ascoltano la radio e c'è il discorso del presidente e loro dicono ma basta con queste stronzate del cazzo farneticanti, io sono rimasto allibito, perché mi ricordavo Independence Day, quando il presidente degli Stati Uniti saliva Bill su Pullman. Caccia e andava, esatto, e andava solo a salvare il mondo contro gli alieni. E quindi mi è venuto in mente che forse potrebbe essere una leggerissimissima propaganda anti-Trump, ma leggera.
Ma perché tu hai inclinazioni complottiste? Io che diciamo non sono contaminato da questo genere di retropensieri, sono d'accordo con te. Ma a proposito di finestre di Overton, vi farei vedere una scena ambientata all'interno di una università tratta proprio da Civil War. Regia. Da notare a proposito di finestre di Overton che qua c'è un kamikaze americano, cioè pronto al sacrificio. Le scene d'azione sono girate con dubbia maestria.
Sì. No, come realizzazione è realizzato bene, fatto bene, cioè nel senso che...
No, Garland è un artigiano di livello. Allora, vediamo dunque che cosa sta succedendo nella realtà nei campus universitari americani. Viviana. Ecco, qui siamo a UCLA, mia alma mater, di fronte alla Powell Library. Si stanno massacrando pro-Israele contro pro-Palestina. A proposito di sobillare il divide et impera, esatto.
Eh sì. Ma infatti qualcuno sta instillando nel popolo americano questo sentimento divisivo, eh?
Sì, assolutamente.
Pensa all'America che ha fatto proprio la sua forza nel cercare di unire sotto un ombrello persone provenienti da tutti i paesi e con culture, tradizioni e storie completamente diverse. C'è un libro che si chiama Melting Pot, che racconta proprio come tutte le celebrazioni americane, dal Thanksgiving all'Independence Day, alla bandiera stessa, no? Fossero nate proprio per cercare di dare un terreno comune a persone che arrivavano da posti diversi, in modo da creare proprio gli Stati Uniti d'America, no?
Per questo anche e pluribus unum.
Esatto, no? Quindi per questo anche l'idolatria nei confronti del presidente e tutto quanto, no? Per cercare di creare una società laddove una società non esisteva, perché non c'era un background comune per nessuno, no? Ecco, adesso invece improvvisamente sembra che si vada nella direzione opposta anche attraverso i film di Hollywood, ed è questo che lascia abbastanza basiti e stupefatti.
Ma vediamo altre terribili immagini che arrivano dal campus di UCLA. Gli scontri proseguono fin nei dormitori, dove violenza e vandalismo non conoscono bandiera. Viviana, vediamo le immagini. Ecco, in queste immagini un gruppo di asiatici sionisti esperti di jiu-jitsu circondano un manifestante LGBT plus pro-Palestina per costringere... Ma no,
c'è un bias cognitivo.
Ma non erano queste... No, scusate l'imbarazzo. Queste sono immagini mie a UCLA ai tempi. Sono diventato tutto paonazzo con il mio amico Yuya, che insomma non era un manifestante violento, ma era semplicemente un surfista giapponese. Ecco, ma torniamo al film di Garland, Andrea. Il regista non spiega il contesto, non spiega le premesse di questa guerra civile e chissà perché. Le uniche caratteristiche rese note sono appunto quelle del presidente, come dicevi tu. E che caratteristiche manifesta questo presidente? Allora, massacro di Antifa, e già si accende un diodo, ha sciolto l'FBI, attacca la libertà di stampa e soprattutto l'unico vero cattivo esplicito del film è un suo supporter ed è chiaramente uno psicopatico. Allora, vediamo insieme Viviana Jesse Plemons in questo Civil War.
E si chiama Trump. Ah no, non si chiama.
Allora, Jesse Plemons, dovete sapere che è l'unico vero, diciamo, psicopatico criminale del film e viene presentato con degli occhiali rossi che GQ inquadra immediatamente come spiccano come un seguace di Donald Trump a un comizio di Bernie Sanders. Vedi che la macchina di propaganda sta già incastonando tutte le caselle al posto giusto.
Eh sì. Potrebbe anche lasciare ben sperare, perché potrebbe anche essere l'ultimo urlo impotente di chi se lo sta pigliando nel culo. Speriamo che sia veri la profezia.
Credo anch'io, benché la volontà di, appunto, come dicevamo la scorsa puntata, di sobillare una guerra civile post-elezione di Trump è manifesta. Anche perché c'è un aspetto interessante del film, che tu avrai sicuramente notato, che le protagoniste sono delle fotografe, quindi immortalano un momento che non ha, diciamo, un prima e un dopo, e sembra esattamente l'immagine della post-verità contemporanea, in cui non è dato sapere chi ha ragione, chi ha torto, ma si fotografa come il 7 ottobre, si fotografa un momento soltanto e quello ci fanno vedere. Ed è esattamente, come dire, il vulnus, direbbero quelli di sinistra, della democrazia contemporanea e del fact-checking, cioè il fatto che non esiste una prospettiva temporale dei fatti, ma il medium ti fa vedere solo ciò che decide lui, cioè un istante. E da lì, diciamo, nebulosa cala sulla verità.
Eh sì, io vorrei dire una cosa a proposito del fatto che alcuni quando mi vedono in qualche modo sperare in una sorta di svolta attraverso le elezioni di Trump, mi dicono: ma Tosatto, come puoi pensare che Trump, che comunque appartiene di diritto e di fatto ad una certa elite, possa essere dalla nostra parte, no? Ecco, io vorrei puntualizzare che uno come Trump, ma chiunque nella posizione di Trump o comunque di vertice abbia a cuore la sorte di noi poveri umani appartenenti al popolo e ai popoli, ma la mia speranza è che esistano all'interno dell'elite delle fazioni, per qualche motivo contrapposte,
certo, una lotta di potere, certo.
Esatto, no? degli interessi propri, per cui magari in questo momento tra i due litiganti con interessi divergenti, ecco, magari gli interessi di una delle due fazioni possa in qualche modo avvantaggiarci o nuocerci meno rispetto agli interessi che magari può avere un'altra fazione. Ecco, la mia speranza è questa qua.
Ma poi anche da un punto di vista antropologico, già in Trump vedi l'umano e anche il troppo umano, mentre dall'altra parte abbiamo chiaramente il transumano. Quindi
Assolutamente, infatti, certo. Quindi io non credo che Trump magari dice no, io voglio aiutare Bassi e Tosatto perché mi sono simpatici in quanto...
No, perché a loro piace la passera come a me. Cioè.
Esattamente, no, io credo che potrebbe anche essere che per una così, anche appunto come dici tu, no, una differenza probabilmente strutturale di matrice proprio
sì, sì, antropologica e di visione del mondo. Sì, sì.
Esatto, no? Probabilmente siamo nella direzione dei suoi interessi molto di più rispetto a quelli di Schwab o di questi psicopatici, esatto, di Davos.
Esattamente, esattamente. Ma se Civil War si sviluppa nel genere della ucronia drammatica, abbiamo avuto una ucronia satirica ai tempi di Joe Dante del suo La Seconda Guerra Civile Americana con Bo Bridges, che vi invito a recuperare, un film davvero sollazzevole. Distopico fu invece 1997 Fuga da New York, che Andrea ricorderai, dove Jena Plinsky, Kurt Russell, veniva invitato a recuperare il presidente di un'America devastata da un non meglio precisato conflitto, e Jena Plinsky sibilava presidente di che? Da un gruppo di rivoltosi comandati dal famigerato Duca. Ma vediamo dove l'OMS ha preso le modalità del consenso informato. Regia.
È un forte antitossico, blocca i batteri e lo sviluppo dei virus per 24 ore.
Si tolga la giacca.
Sto benissimo.
Avanti, Plisken.
Non mi vanno gli aghi.
Questo già sarebbe considerato un pericolosissimo complottista negazionista.
Si era parlato di 24 ore.
Fra 24 ore il vertice di Hartford sarà già terminato. Cina e Unione Sovietica saranno sulla via del ritorno. Il presidente stava andando a quel vertice quando il suo aereo è caduto. Ha una valigetta incatenata al suo polso. Dentro la valigetta c'è un nastro che deve arrivare ad Hartford a qualunque costo.
Che c'è registrato?
Tu sai qualcosa di fusione nucleare?
Va bene.
È in gioco la sopravvivenza dell'umanità. Lo so, non ti frega niente.
Le facce di...
È un'iniezione. Brucerà per un paio di secondi.
Cioè, a uno questo così medico brucerà.
Questo medico è più onesto di quelli della pandemia.
Fatto, Plisken.
Lo credo che aveva paura degli aghi. Gli hanno due colpi di pistola nel collo.
Ricordi l'idea che avesti di fare col Gulfire una virata di 180 gradi e di fuggire in Canada?
Che cosa mi hai fatto, stronzo?
Una mia idea, Plisken, che ci ha dato qualche ora di svago. Due capsule microscopiche che, inserite nelle tue arterie, hanno già cominciato a disciogliersi. Entro 23 ore saranno completamente disciolte. Dentro le capsule c'è una carica sensibile al calore, una carica minima, una capocchia di spillo.
Una spike, praticamente.
Aprirti entrambe le arterie. Direi che moriresti in 10 o 15...
Toglietemele!
Sono protette fino all'ultimo. Praticamente allo scadere dell'ultimo secondo possiamo ancora neutralizzare le cariche con i raggi X.
E vedi qua, il vaccino per il vaccino c'era, a differenza della realtà che viviamo, nella quale non esiste, diciamo, la possibilità di neutralizzare.
Però vorrei farti notare una cosa, che questo è proprio il Sivax medio, perché prima si è fatto sparare nel collo due farmaci sperimentali senza apporre nessuna resistenza, dicendo blandamente ho un po' paura degli aghi.
Sì.
Dopo che è stato inoculato, dopo ha chiesto che cosa mi ha iniettato. Ma cazzo, ma chiedilo prima. Chiedi, scusa, che cosa hai intenzione di iniettare? Non dopo.
Sì, diciamo che lui era sotto un ricatto ancora più severo del lavoratore medio, perché lui era un carcerato a cui veniva, diciamo, data la speranza di una libertà nel caso si adeguasse a tali, diciamo, ritrovati. Ecco, quindi io ho una solidarietà per il dottor Plinsky. Chiamami.
E poi gli aveva dato, allora, sicuramente un consenso informato da firmare, che lui avrà firmato così.
Sì, credo anche col sangue, certo, sì, credo anche. Allora Andrea, passiamo ora a un argomento direi controverso, quasi sensibile, ovvero i tuoi tweet. Regia.
Aia, aia.
Leggiamo un tweet di Andrea Tosatto. Sabina Guzzanti, due punti. Se ho potuto fare la vita che ho scelto è perché a 18 anni ho abortito. Brava, però ci si può riuscire anche stringendo le gambe. La sferzata di Tosatto. Ma ascoltiamo le vive parole della Guzzanti prima di permettere ad Andrea di difendere se stesso.
Mi hanno massacrato su Twitter.
Con Meloni che aveva giurato che non avrebbe attaccato la 194, adesso mette quelli di Provita dentro i consultori. Allora io voglio testimoniare per tutte le donne che verranno umiliate che se io ho potuto fare la vita che ho scelto è anche perché a 18 anni ho potuto abortire. E se al consultorio mi fossi trovata davanti uno di Provita che mi spiegava che la fecondazione è un disegno di Dio, che mi ha prescelta per dare alla patria dei bambini bianchi, mi sarebbe girata moltissimo la vulva.
Ecco, a me questa cosa fa molto 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 incazzare, Augusto, perché vedi, mi hanno accusato delle cose peggiori, no? Di essere un maschilista, un fascista, un nazista, uno di destra, uno... Allora io personalmente sono favorevole alla legge sull'aborto, sono contrario a che qualcuno vada nei consultori a cercare di dissuadere una donna che ha già fatto ampiamente le sue valutazioni e decide e deve poter decidere in perfetta autonomia senza rotture di cazzo di andare ad abortire se ha deciso di farlo. Ecco, quello che mi ha fatto andare la merda al cervello è vedere questa persona che in televisione ostenta il fatto che lei abbia abortito, facendo passare il messaggio che l'aborto è semplicemente uno strumento anticoncezionale come un altro per poter continuare a fare la vita che si aveva scelto di fare, no? Ecco, io non credo che sia questo il messaggio che deve passare soprattutto ai giovani, no? Anche perché esistono metodi anticoncezionali che possono prevenire una gravidanza, che può essere nella fattispecie stringere le gambe, ma può essere usare un preservativo, prendere la pillola, e quindi voglio dire, io credo che i giovani vadano educati alla responsabilità, non al dire fai un po' quello che vuoi, tanto poi c'è l'aborto, puoi far finta che non sia successo niente, puoi continuare a fare la vita che avevi scelto. Io credo che ai giovani vada detto che bisogna essere responsabili, stare attenti, perché poi di fronte ad una conseguenza ci si deve assumere le proprie responsabilità, tanto i maschi quanto le femmine, perché io vorrei vedere se la Guzzanti applaudirebbe di fronte a un maschio che dicesse io non me la sono sentita di fare il padre e di fronte alla mia ragazza incinta ho portato via il culo e sono sparito per continuare a fare la vita che avevo scelto. Ecco, io non credo che sia questo il messaggio. Cosa ne pensi, Augusto?
Molto eloquente, Tosatto, ma al di là del tema aborto, che è forse il più delicato da affrontare sulle terre emerse, io mi sento davvero di appoggiartelo. Innanzitutto credo nell'autodeterminazione femminile, credo che la donna sia in grado di governare se stessa e quindi credo che abbia anche la capacità di dire di no. L'orgoglio, se vogliamo, di dire di no in certi casi, escludendo episodi di violenza, che fanno eccezione e non regola, una donna deve imporre al maschio certe avvertenze prima di offrirsi a lui. Quanto diventa patetica, se ci pensi, l'asserzione «il corpo è mio e me lo gestisco io», se mentre la rivendichi stai cavalcando a briglia sciolta un pene senza morso. Ecco, poi sulla storia della Guzzanti... Sì, sulla storia della Guzzanti sono ambivalente. Cioè, da un lato il fatto che Sabina non si sia riprodotta mi consola profondamente. Dall'altro l'idea che una figlia potesse impedirle di far carriera mi lenisce, direi ucronicamente, di tutte le smorfie rettali che la sua comicità ci ha procurato. Ecco, ciò non di meno fa sorridere e rabbrividire al contempo che si affligga la coscienza collettiva per 150 femminicidi scarsi all'anno, quando in Italia ogni 12 mesi ci sono 35.000 donne che vengono interrotte prima di vedere la luce. Se una madre uccide una bambina nella culla, come la definiamo, Andrea? La definiamo un mostro. Se invece la uccide nella pancia, è una donna emancipata che deve fare pur carriera.
Assolutamente, diciamo che ecco, la Franzoni aveva cercato di continuare a fare la vita che aveva scelto, quindi non, perché scandalizzarci?
Ha fatto anche carriera in un certo senso.
Certo, ma la cosa, guarda Augusto, che mi ha veramente colpito e avvilito di più ieri nel leggere i commenti su Twitter delle persone che mi massacravano, ecco, erano i commenti di certe donne che dicevano ma perché voi uomini non vi fate la vasectomia, che sta poi a noi donne svangarci il vostro seme di merda. Quindi guarda dove stiamo andando, no? Se qualcuno aveva magari progettato un piccolo sfoltimento della popolazione, vedi che la popolazione si sta sfoltendo da sé e adesso le donne auspicano vasectomia per i maschi e considerano lo sperma, che è ciò che ci ha portato fino qua e ha permesso all'umanità in qualche modo di arrivare fino al 2024, ecco, viene considerato seme di merda da in qualche modo eliminare attraverso vasectomie. Quindi ci stiamo sterilizzando da soli grazie a una propaganda. Io vorrei anche ricordare a Sabina Guzzanti che se lei è diventata l'eccelsa comica che tu stesso hai potuto apprezzare in questo suo monologo è per il fatto che probabilmente sua mamma ha deciso di non proseguire nella vita che aveva scelto, ma di darle una possibilità.
Sì, e se dovessimo in qualche modo stigmatizzare il patriarcato, non potremmo non notare che quelli bravi della famiglia sono gli uomini. Quanto alla Sabina Guzzanti, direi che la Franzoni faceva certamente più ridere. Ecco, dove non arrivano gli aborti per ridurre la popolazione mondiale, potrebbero correrci in soccorso le zanzare, Andrea, specie se geneticamente modificate. Regia. Ecco la strana sincronia tra il World Mosquito Program e il boom di dengue in Brasile. Modificare, manipolare, progettare letteralmente la natura per contrastare le malattie e salvare milioni di vite. È questo che si propone di fare sulla carta il World Mosquito Program, ovviamente finanziato dalla Gates e Melinda Gates Foundation, Bill e Melinda Gates Foundation. Ecco, io ho il sospetto, Andrea, non so se sei d'accordo, che le zanzare modificate geneticamente faranno bene alla salute delle moltitudini, più o meno come i vaccini.
Assolutamente, ma questa cosa di Bill Gates che era impallato con le zanzare la sapevo dal 2019, perché è un qualcosa di antico. Lui ce l'ha questa cosa di fare questi esperimenti sulle zanzare. Penso che
forse perché le zanzare sono il primo killer del pianeta, quindi controllarle è come controllare armi di distruzione di massa.
Bravo, peraltro, bravo.
Senza la seccatura delle deflagrazioni, perché la zanzara ammazza in maniera più sostenibile.
Tra l'altro, Augusto, tu mi dai il là anche per perorare la causa dei nostri amici quadrupidi che ultimamente sono stati un po' vessati e attaccati dai mass media, no? Sai che tutte le volte in cui un cane fa qualcosa di sbagliato, no? Viene amplificato così moltissimo, mentre tutte le volte che un cane compie un gesto eroico magari si legge un trafiletto in culo a un giornale, no? Adesso c'è stato recentemente questo pitbull ha ucciso una persona ed è partita così, la campagna mediatica anti-pitbull, con quelli che si alzano e dicono eliminiamo la razza pericolosa. Quando se si fanno
Ma le razze allora esistono, però. Allora le razze
beh, sì.
esistono.
Apparentemente sì, no? Però se tu fai una ricerca in rete, intanto si trovano pitbull che hanno salvato bambini dagli incendi, che hanno salvato bambini dagli annegamenti, eccetera, eccetera. Ma è questo che volevo dire. Volevo arrivare a dire, legandomi al fatto che tu hai detto che le zanzare sono le prime killer del pianeta, è proprio così, cioè la zanzara è molto, molto più pericolosa del cane statisticamente, e il serpente chiaramente meno della zanzara, ma sempre più pericolosa del cane. Ma attenzione, ci sono 20 milioni di cani in Italia, 20 milioni, e due casi l'anno di cani che uccidono un umano. Noi siamo 58 milioni e ci sono 352 casi l'anno di umani che uccidono altri umani. E allora, statisticamente parlando, sono gli uomini che devono aver paura dei cani, o dovrebbero essere eventualmente i cani ad aver paura degli uomini?
È un interrogativo pertinente. Nel mio caso, posso semplicemente testimoniare che i miei cani sono un pericolo per il pianeta perché sono tre scorreggioni e quindi emettono molta CO2. Per quanto riguarda il loro approccio nei confronti degli esseri umani, assolutamente disinteressati se non giocosi. Ecco, ma io direi, Andrea, perché ne parlavo l'altra sera, a BioBlu. All'ora della verità, sempre su Bill Gates, e avevo aperto l'orizzonte su quest'uomo perché già dal 2022, Bill Gates era il più grande proprietario terriero privato d'America, con oltre 300.000 acri in 19 stati. Ecco, a me, incuriosisce, poi approfondiamo il tema. Ma incuriosisce, pur rimanendo nel solco della narrazione certificata, come in questo caso il patriarcato dell'uomo bianco non venga sottolineato. Questo non è colonialismo, non è patriarcato, un vecchio uomo bianco che possiede 300.000 acri di terreno?
Eh sì, o l'ex presidente della Nestlé che dice candidamente che l'acqua dovrebbe essere prezzata come qualunque altro prodotto alimentare. Lui dice: non ci trovo niente di male se l'acqua avesse un costo. E infatti vedi che Bill Gates si sta comprando tutti i terreni agricoli possibili e immaginabili, anche in Europa, in India, eccetera, e la
Certo.
Nestlé pare ha comprata tantissime sorgenti in India, perché queste qua non sono patriarchi.
No, questi non sono patriarchi, ma si cade sempre nello schema caro a Tosato, problema, reazione, soluzione. Cioè prima crei la scarsità, in questo caso da cui deriva la fame, e quindi offri la soluzione, ovvero cibo geneticamente modificato o chimicamente trattato a basso costo. Farina di grillo, cavallette, tutto quello che sappiamo. E invece che da affamatore e sterminatore, passi da filantropo e ecochic.
Certamente, certamente. Ma infatti io credo che il gioco sia sempre questo, ma è un gioco continuo che divide timpera di problem reaction solution. Loro, proprio queste loro, e poi dicono: tu sei complottista perché usi la parola loro, ma chi sono questi loro? Ma uno usa la parola loro per sintetizzare, no? Ormai è chiaro che sono questi loro, ma ogni volta dire JP Morgan, Vanguard, State Street, BlackRock, Rockefeller Foundation, Famiglia Rothschild, Bill Gates, insomma, pare un po' prolisso, no? Ecco, è meglio dire loro, soltanto
Con
adesso con
Putin
questo.
si fa prima, dall'altra parte è sempre Putin, quindi è più sintetico, diciamo.
Esatto,
Più
no? E poi.
manicheo, diciamo, il male immediatamente identificabile.
Esatto, cioè perché devi dire le cose usando 5-6 parole quando ne puoi usare una, no? È come dire, persona a cui piace prenderlo in culo quando potresti benissimo dire Tiziano.
Sei sempre icastico e, come dire, fulminante, Tosato. Ma è tutto concatenato, come giustamente e argutamente spiegava Tosato. Pensiamo all'elettrico. Perché questi malavitosi spendono miliardi di dollari per per promuovere la sola dell'elettrico, perché se proibisci i combustibili fossili porti la gente alla fame. Se i trattori non potranno circolare, i camion, le navi, gli aerei non potranno circolare, il cibo non potrà circolare, quindi la gente avrà fame. Non si possono nutrire miliardi di persone senza combustibili fossili. Se a tutte le cheerleaders dementi delle emissioni zero e delle auto alla spina chiedessero come è stato portato il grano saraceno coi pomodorini nei loro cestini di vimini, non saprebbero rispondere. Ma il camionista che l'ha portato fino all'Esselunga, sì. Cioè a cavallo di galloni di gasolio, ecco.
Eh sì. Però poi siamo noi che inquiniamo, no?
Naturalmente. È la pandina Sisley con cui andiamo a fare il weekend, certo. Che è, diciamo, un problema. No, ma io credo che... Io credo davvero che l'attacco al fossile, ma ne parlavamo con Patrick Moore, il fondatore di Greenpeace, la puntata scorsa. Se tu veramente volessi abolire il fossile, porti alla fine della civilizzazione. È chiaro che loro lo sanno e lo auspicano.
Certo, ma sì. Guarda, in rete c'è uno di questi divulgatori scientifici, questo credo che sia appena nato perché non ha molti follower, si chiama tipo qualcosa tipo, non so, Astro Ayrton, una cosa del genere, no? È un divulgatore scientifico spaziale e tutto pro allunaggio. Lui c'è un video dove parla delle torri gemelle e del, sai, l'aereo che si schianta volando radente contro il Pentagono. Lui dice che è normalissimo, che è una manovra fattibilissima e che i piloti solitamente non volano così soltanto perché è pericoloso e inquinerebbe di più, no? Ma c'è questo video fantastico che lui ha fatto dopo l'alluvione che era venuta in Emilia Romagna, no? E lui ha detto basta, perché vedete, questi sono i chiari segni del cambiamento climatico e dobbiamo metterci una mano sulla coscienza, perché queste cose che succedono sono dovute al fatto che noi buttiamo a volte la plastica dove non deve essere buttata e magari usiamo la macchina quando magari potremmo andare a piedi quel giorno lì invece di usare la macchina, no? E io mi sono chiesto, ma scusa, ma perché noi usiamo il pandino Sisley, magari una volta di troppo viene un'alluvione che Dio la manda e devasta tutta l'Emilia Romagna, ma in Cina? In Cina, che voglio dire, che cazzo dovrebbe succedere in Cina, Benito? Cioè inondazioni continue negli Emirati Arabi, no? Dove hanno i SUV, e adesso è venuta questa alluvione improvvisa, no? Ma dovrebbe esserci un cataclisma continuo, perché l'inquinamento, sì, che si produce...
Nel Bangla cosa dovrebbe succedere?
Esatto, cioè cosa
dovrebbe succedere? Non sono Euro 5.
No, a Bologna, capito? Cioè non a Pechino, dove c'è una nube tossica costantemente. No, a Bologna,
vedi, il pandino. Sono globalisti in tutto, tranne che negli aspetti, diciamo, del fondamentalismo ecologico. In questo caso dobbiamo pensare solo al nostro piccolo orticello e non preoccuparci, diciamo, di ciò che accade lontano da noi. Quindi, perché una mano sulla coscienza...
Dio si accanisce sul bolognese, cioè lui controlla l'inquinamento che produciamo in Emilia Romagna e gli sfugge quello che viene prodotto nei posti come la Cina o il Bangladesh o il Pakistan.
Ce l'ha anche lui col maschio bianco occidentale, per ovvie ragioni. Quindi mettiamoci una mano sulla coscienza, ce lo dice la scienza. Allora, cari visionari, anche oggi è venuta l'ora di accomiatarci con malinconia, grondante impazienza. Impazienza per un prossimo incontro. Ci lasciamo con una speranza per l'America e per l'Occidente tutto. Walt Kowalski, interpretato, va da sé, da Clint Eastwood, che sapeva come muoversi fra i toboga del multiculturalismo. Il film era Gran Torino... Gran Torino per la Ford che il protagonista teneva appassionatamente in garage. L'auto si chiamava Gran Torino perché per gli americani negli anni 70 Torino era la capitale italiana dell'automobile. Oggi quell'auto si chiamerebbe Gran Afdorp, dove è di casa Stellantis. Ciao Andrea, sabato prossimo.
Ciao, ciao Augusto! Fatti la vasectomia, ciao. Patriarca di merda! Ciao, ciao! Tenere la bocca chiusa, eh? Bisogna darle una lezione. Così impara. Lasciami! Fate schifo!
No? Come credi di andare?
Basta!
Sì. Che cazzo hai da guardare, vecchio? Eh?
Voi bulli che state combinando?
Bulli?
Cosa? Cosa?
Senti, è meglio che tiri via il culo finché io te lo permetto.
Sì, ti
e
conviene.
Di corsa anche. Che cazzo sei?
Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io.
Sei matto, vecchio del cazzo. Vedi di filare.
Sì, porta via il tuo culo grinzoso prima che te lo faccio nero a calci.
Il rotto in culo è matto. Che cazzo vuole fare?
Ma che cazzo fa?
Eh?
È proprio matto. È da manicomio. E adesso?
Sali in macchina.
Il vecchio matto pensa di giocare con la pistola.
Ci prende per il culo.
Ci spara col dito.
Oh, cazzo.
Ehi, Nonnetto, calma. Calma, calma, dai.
Chiudi quella bocca di merda. Credete che io scherzi, eh? Tu, sali in macchina.
Fa come ti dice, dai.
Bravo, Nonnetto.
Tu zitto, femminuccia. Li chiami fratelli, questi animali? Vorresti avere le palle nere come loro? Questi non ti vogliono come fratello e fanno bene. Ora vedi di portare a casa il tuo culetto irlandese. Statemi bene.
Sì, ma anche tu.
Contaci.